due donne in attesa, gravide nel Vangelo, Elisabetta, l'anziana cugina di Maria, e la madre di Gesù, Maria, la giovane Maria. E poi una donna gravida anche nella prima lettura. Abbiamo sentito il brano tratto dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, l'ultimo libro dei 73 della Sacra Scrittura, in cui c'è questa donna vestita di sole, con quelle caratteristiche che abbiamo sentito, per cui molto velocemente nella tradizione della Chiesa si è visto in questa donna Maria, anche se Giovanni parla molto probabilmente dell'umanità, della comunità, anche della Chiesa, una donna che dà la vita, una donna che deve dare alla luce appunto la vita. E proprio partendo da alcuni tratti di questo testo sempre molto accattivante dell'Apocalisse, mi permetto di collegare alcune cose, perché poi la parola di Dio è sempre tutta collegata. E in questi giorni feriali noi abbiamo cominciato a leggere il profeta Ezechiele. Anche ieri nel funerale noi abbiamo letto come prima lettura quella del giorno, Ezechiele. Sappiamo come i profeti e soprattutto Ezechiele abbiano in un certo modo influenzato anche l'Apocalisse attraverso le simbologie, attraverso i segni grandi nel cielo e sulla terra. E proprio ieri il profeta Ezechiele vedeva una mano dall'alto che gli porgeva un rotolo. Parlare di rotolo è parlare appunto di quelli che noi chiamiamo i libri della Bibbia, perché gli ebrei appunto scrivevano su rotoli, non c'era il volume come questo, il libro come questo. E il rotolo scritto da una parte, perché poi veniva arrotolato e si metteva appunto nell'armadio particolare della sinagoga del Tempio. Quando Gesù va a Nazareth, viene detto che nella sinagoga del suo paese gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. E lui lo apre, lo svolge e comincia a leggerlo. Lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato a portare le tonze ai poveri. Dunque il rotolo. Ma la particolarità di quel rotolo è che è scritto sia dentro che fuori, da tutte e due le parti. E per di più il Signore gli dice: Ezechiele, prendi questo rotolo e mangialo. E lui obbedisce, perché poi attraverso quel gesto lui diventerà un segno per il popolo. Deve portare una parola particolare. E il testo diceva che come Ezechiele mangia questo rotolo, lo sentì in bocca dolce come il miele. Ora, questo evento, questo fatto, c'è anche nell'Apocalisse. Ecco perché ho richiamato questa Ezechiele. Ad un certo punto il veggente Giovanni, che ha questa visione dell'isola di Patmos, del giorno del Signore e via di seguito, vede anche lui calare un libro rotolo dall'alto e l'angelo gli dice: mangialo. Lui mangia questo rotolo, questo libro, e la reazione è identica a quella di Ezechiele nella prima parte. In bocca lo sentì dolce come miele, ma poi, ecco la diversità, poi man mano scende nelle viscere, lo sente amaro. La dolcezza del miele in bocca al palato, al gusto, ma poi nelle viscere c'è tutta l'amarezza. Se ne rotola evidentemente la parola di Dio. Il fatto che sia scritto dentro e fuori indica questa parola che avvolge tutta la tua esistenza. Il fatto di mangiare il rotolo è il senso appunto di che cosa ci nutriamo noi. Dovremmo nutrirci continuamente di questa parola, mangiarla. Non a caso i monaci parlavano di ruminazio, proprio come quegli animali che fanno il pieno di cibo e poi ci stanno sopra, man mano, vanno avanti tutta la notte, a ruminare. La parola di Dio dovrebbe essere questa: mangiala e ruminala, cioè un po' alla volta, falla entrare nella tua esistenza. Allora le scelte, le parole che dirai, i fatti che compirai saranno dettati appunto da questa parola, saranno vita. Perché noi spesso andiamo lontano dal Signore e perché non ruminiamo questa parola, perché facciamo pieno di altro e non facciamo il pieno della parola. Pensate, Maria ha così mangiato questa parola da diventare casa, arca, la chiamiamo arca della nuova alleanza appunto, da diventare casa per questa parola. E lei che ha dato il corpo, la carne, a Gesù di Nazareth, al Messia. Pensate. E allora questa è la parola, ma potremmo dire è un po' anche la nostra esistenza. A volte si usa l'immagine del rotolo, anche nei salmi. In un giorno, una notte, hai arrotolato la mia vita, pensando anche alle tende che si fanno e si disfano velocemente. Ma allora questo ci dice una cosa che è evidente, è sotto gli occhi di tutti e di cui noi facciamo le spese un po' tutti i giorni. Le nostre giornate sono certo nel segno di questo, di questa dolcezza a volte, come il miele, ma quante volte anche sperimentiamo l'amarezza. Quelle famose gioie e dolori, appunto, sono quelle che sono dentro profondamente la nostra esistenza. Noi abbiamo tempi sereni, tempi felici, ma abbiamo anche tempi di prova. Capite allora? Se questo diventa anche il segno di una parola che noi accogliamo, significa che la parola di Dio, certo, è dolce, cioè ci fa bene. E tuttavia, la parola di Dio che fa anche la verità del nostro cuore ci mette a volte con le spalle al muro. Ecco perché può diventare, tra virgolette, amara. Nel senso che chiedendoci di fare la verità, beh, ci obbliga anche a determinate scelte. O comunque ci fa sentire anche la distanza. Pensa un po' come ancora sono distanti da quello che il Signore mi dice. Pensa quanta distanza ancora c'è tra quello che dovrei essere e quello che concretamente faccio ogni giorno. Ecco questa dolcezza e questa amarezza. E queste caratteristiche in un certo modo le ritroviamo proprio in questo brano dell'Apocalisse, che con delle simbologie, dei segni grandiosi, come vengono chiamati, ci dà anche però un messaggio. Innanzitutto questa donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi, sul capo una corona di 12 stelle, ha questa particolarità che già indicavo, era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto, il miele della vita, ma anche le doglie e il travaglio del parto. Quindi un po' anche la fatica, questa sofferenza. E poi l'altro segno, un enorme drago rosso. Chiaro che occorre decodificare, quindi nel drago con queste 7 teste addirittura non ne basta una 7, per di più sono tutte teste incoronate, vuol dire cioè che hanno potere. Sul capo di ogni testa c'è un diadema, le corna sono addirittura 10, neanche 7, ma 10. Cioè, per dire appunto in modo plastico, in modo molto concreto, che il male è forte, che il male c'è. Oggi molte persone dicono, ma il male non esiste. Ebbene, insomma, non è proprio così, almeno sempre. Che non è solo il male, mal di testa, mal di denti. Ma il male di vivere, il male di stare al mondo, il male di volerci uccidere l'un l'altro. Pensiamo appunto anche solo alle cronache quotidiane di giornali e telegiornali. Ma non solo questo drago, questo male è forte. Non tollera la vita. Il male non tollera la vita. Ecco che si mette davanti alla donna che sta per partorire per far che cosa? Per divorare il bambino. Il male, che non può che portare avanti male e fare male, ma non tollera la vita, vuole la morte. Allora uno dice, ma se questo è lo scenario, se questo è ciò a cui noi siamo destinati su questa terra, siamo proprio dei miserabili. E tuttavia, questo brano è nel segno della speranza. Ecco perché è stato collocato proprio nella festa dell'Assunzione di Maria. Perché come questa donna partorisce, allora il figlio viene rapito da Dio e verso il suo trono la donna fugge nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio. Ecco, noi che sperimentiamo ogni giorno le contraddizioni del male, non dimentichiamo che abbiamo rifugio. Non dimentichiamo che c'è questa mano che ci rapisce presso di sé, che è la mano appunto di chi vuole il bene, di chi vuole la vita. Non a caso San Paolo, concludendo quel brano che abbiamo ascoltato dalla lettera ai Corinzi, dice: è necessario che Cristo regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi, cioè tutti i draghi, tra virgolette, che la storia a più riprese ci presenta. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. È il grande nemico dell'umanità, appunto, che non vuole la vita ma la morte, come questo drago che diffonde male ma anche vuole mangiare la vita, vuole impedire alla Terra di essere generativa, cioè di dare alla luce la vita. Quindi, anche se il panorama descritto non è sicuramente semplice o dolce, però la speranza che arriva è grande. Ed è appunto proprio per questo che Maria nella festa dell'Assunta ci è presentata come anticipo e segno di quel destino che attende tutti. Perché? Perché l'orizzonte per ciascuno di noi non è la tomba pur bella di un cimitero, ma è il mistero di Dio, è questa mano che ci prende con sé. E allora Maria sta a dirci: guarda che anche tu sei orientato lì, e non solo qualcosa di te, ma proprio tutto, corpo e anima. Nel dogma dell'Assunta c'è proprio questa espressione, corpo e anima. Noi abbiamo bisogno di dire corpo e anima per dire l'interezza della nostra esistenza. Ecco, tutto, ma proprio tutto di noi sarà preso, rapito, per utilizzare il verbo della prima lettura, rapito presso il Signore. Ecco perché diventa un grande segno di speranza questa festa, proprio nel cuore dell'estate, magari strattonata da una parte o dall'altra, bypassata dai più, ma diventa un grande segno di speranza. Mentre ci dice, certo che tu continui a vivere su questa terra nelle contraddizioni del male, non dimenticare però di fare scorta di questa parola che è dolce come il miele, e certo chiede anche di fare la verità, per cui alla sua parte anche di amarezza, ma nel senso che ci mette a nudo, nel senso che ci chiede appunto di reagire. E tutto questo diventa motivo per lodare il Signore, per magnificare appunto l'opera che Dio continua anche ai nostri giorni. Maria la descriveva attraverso il ribaltamento delle sorti. L'anima mia magnifica il Signore, e poi ha spiegato la potenza del suo braccio, cioè si è fatto vicino. Ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili, ha ricolmato gli affamati, ha rimandato su tutto, ha soccorso Israele. Ecco, Maria, come stella nel cammino, ci dice, ci ricorda che Dio soccorre il suo popolo. Dio ci dona la sua parola, questa parola da accogliere, da mangiare, da ruminare, perché diventi vita della nostra esistenza.